non ho letto l'ultima parte del Vangelo perché era un optional, secondo il nostro lezionario, ma l'ho fatta apposta, perché oggi non vi parlerò del Vangelo, della chiamata dei discepoli, vi parlerò invece della prima lettura, che è stupenda, meravigliosa. Potremmo dire, cari amici, dare una connotazione a questa domenica. Se siete cristiani, due punti, fateci vedere la vostra gioia. Stiamo contemplando in queste domeniche del tempo ordinario, prima della Quaresima, il compimento delle promesse messianiche in Gesù Cristo. Tutto quello che i profeti hanno detto di Lui, stiamo cominciando a vederlo in queste domeniche fra il Natale e la Quaresima. Gesù è il vero mandato da Dio. Domenica scorsa vi ricordate, ne abbiamo parlato, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Cristo realizza il concetto dell'agnello dell'Esodo. Vi ricordate l'agnello dell'Esodo, no? Quando gli ebrei dovevano uscire dall'Egitto per essere liberi, uccidete l'agnello pasquale, segnate le porte, quando arriverà l'angelo sterminatore non vi colpirà, vedrà il segno tipico. Ora, in Cristo oggi si realizza l'agnello che salva, di cui parlava il libro dell'Esodo. Oggi raccogliamo questo grande annuncio del profeta Isaia, grande annuncio della luce e della gioia. Avete sentito? Il mondo assorto dalle tenebre ha visto una grande luce. Ma di chi parla il profeta Isaia? Siamo nel 732 avanti Cristo, in una delle tante deportazioni del popolo ebreo, dove? In Babilonia. L'odierno Iraq e l'odierno Iran, ma tante. Questo popolo che vive ancora una volta la tragedia di essere forzatamente estirpato e portato via per renderlo schiavo. Questo popolo cammina curvo, incatenato, sconsolato verso l'esilio, cammina come nella notte. A questa gente senza speranza, a un certo punto il profeta dice: avanti, è finita la vostra schiavitù. Voi tornerete in patria in un tripudio di gioia e lì continuerete a ricostruire Israele di Dio. Immaginate, amici, dopo 30 anni, 40 anni, no? Dopo 40 anni molti di questi ebrei si erano acclimatati, e anche là, da veri ebrei, intelligentissimi e capaci, si erano organizzati anche economicamente, si erano piazzati molto bene, per cui l'annuncio del profeta Isaia per la gran parte degli schiavi era un annuncio di gioia, ma per quelli che si erano fatti una strada economica solida era un annuncio di tristezza. Dice il profeta: avanti, popolo schiavizzato, tornerai ad essere libero della tua terra, quella dei vostri padri. Ma questo contenuto, vedete, l'annuncio di Isaia, è sintomo dell'annuncio che oggi Gesù Cristo fa a noi. Anche noi oggi, vedete, viviamo incatenati, oppressi, avviliti, sconcertati, indifesi, spaventati, paurosi del futuro. Io non so se voi avete occhi per vedere, orecchie per sentire. Intorno a noi il mondo sta bruciando. In Australia brucia, di qua ci si affoga, i ghiacci si sciolgono. E dove va questa umanità? Non lo so. È un momento veramente drammatico. E oggi invitare alla gioia è molto difficile. Guardare al futuro, come diceva il nostro grande poeta Eschilo, eternità, là dove il gioire è ignota cosa. Questo popolo che siamo noi, come il popolo di Israele, vedremo noi una grande luce. Sì, io vi invito a guardare al di là di questi giorni terribili. Io mi fido della Madonna, ricordate, mi fido. Quando ha detto in uno degli ultimi discorsi, andate a leggere l'ultimo del 25, di quello di ieri, leggetelo con attenzione. La Madonna non è venuta per fare l'uccello del malaugurio, Non è una cornacchia la Madonna, è la madre di Dio. Non viene a fare lo spaventapasseri a noi suoi figli, no. La Madonna ci viene nei momenti topici e tipici per avvertirci del pericolo a cui andiamo incontro, come ogni brava mamma. E la Madonna, senza parole strane, né senza retorica, liscia come tutte le mamme, ci dice: figli miei, state vivendo un mondo drammatico, il più terribile da quando esiste l'umanità. Ce lo dice lei, ci credo. Ma non abbiate paura, ci sono io davanti a voi. Ed ecco, amici, la speranza. Sapere che questa donna di Nazareth, che ci ha dato il Cristo, salverà il mondo ancora una volta. Ci sono io davanti, non abbiate paura, seguitemi. Ma il mondo la segue? No. Il mondo va per la sua strada. Ecco il dramma. Dinanzi agli inviti di una mamma che ripetutamente ci avverte del pericolo drammatico dell'umanità a cui andiamo incontro, noi andiamo per l'altra strada. Questa è la tragedia. Un mondo che non vuol più ascoltare i richiami del cielo. Un mondo che ha messo una barriera fra terra e il cielo. Come dissi domenica, ha spezzato il filo di comunicazione fra terra e il cielo. E quando si spezza il filo fra l'uomo e Dio, ecco il disastro. Gesù deve cambiare città, anche lui, perché a Nazareth nessuno è profeta in patria. Hanno cercato di ucciderlo, pensate. Durante un discorso in sinagoga, Gesù, quando ha preso il testo di Isaia, e ha detto: il profeta Isaia 700 anni prima ha scritto queste parole, ha scritto di me, sono io colui di cui egli parlava. Che hanno fatto gli abitanti di Nazareth? L'hanno presa a zampate nel sedere. L'hanno preso, lo volevano buttare giù dalla rupe, dalla roccia. E Gesù ovviamente se ne andò, chiaro. E disse alla Madonna: mamma, andiamo via, qui tira aria brutta. E andò a Cafarnao. Cafarnao, io ci sono stato due volte, è una città strategica nella Palestina. Ma è una città che ci ricorda soprattutto, pensate, l'origine delle deportazioni. Da lì partivano gli esuli per andare in Babilonia, per essere portati in Babilonia. Il Vangelo, Galilea delle genti, questo popolo esportato ha lasciato campo libero alle invasioni di tutte le genti. Chiaro? Era il luogo del commercio, era il luogo topograficamente interessante, perché di lì passavano tutte le carovane che andavano in Egitto. Gesù si trasferisce lì, laddove gli ebrei era il luogo da cui venivano portati con violenza in Babilonia. Gesù perché è andato a farlo? Perché in quella sinagoga terrà dei discorsi sintomatici, programmatici. Gesù che nella sinagoga annuncerà l'Eucaristia. Io sono il pane di vita disceso dal cielo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita. Io sono la vita per il mondo. Chi mi segue vivrà nella luce e non cammina nelle tenebre. Ecco una delle frasi bellissime che oggi noi ripetiamo. Io sono la luce del mondo. Oggi noi sentiremo tre paroline che potremmo dire sono dei sinonimi. Luce, vita e gioia. Se andate a confrontare l'inizio del Vangelo di Giovanni, il primo capitolo, ritroverete proprio la sintesi di queste tre paroline, come si identificano: luce, vita, gioia. Io sono la luce del mondo, dice Gesù. Chi cammina dietro di me non cammina nelle tenebre. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Gesù è la via, cioè la sicurezza del cammino da percorrere. È il nostro compagno di viaggio. È Lui che ci dà la possibilità, a braccetto con noi, di accostarci al Padre. Gesù è anche la vita, cioè il termine del nostro cammino, è lo scopo del nostro viaggio, è colui che riscatta il nostro essere dal naufragio della morte. Quando un bambino viene al mondo, che diciamo? Viene alla luce, e venendo alla luce riceve la vita, che bello, eh? Luce, vita. Gesù ha detto anche: chi segue me avrà, identificando, la luce della vita. Ma Gesù Cristo, amici, è anche gioia. Se voi andate a confrontare il discorso testamento di Gesù, quello che ha pronunciato prima di andare a morire, pensate, per ben 3 volte ricalca questo concetto. Io vi do la mia parola perché la mia parola dia a voi la gioia e la mia gioia sia la vostra e la gioia sia piena. La gioia che ci dà il Signore non è altro che la vita, la pienezza della vita. Gesù quante volte ha detto: beati voi, gioite ed esultate, siate lieti, siate lieti. Adesso voglio farvi sentire non testimonianze di gioia, ma 2 testimonianze di dolore. Se Cristo è la luce, se Cristo è la vita, se Cristo è la gioia, quanto più ci allontaniamo da questo cono di luce, precipitiamo nel buio. Ascoltate, fremete. Sono andato a ricercare nei miei studi liceali 2 scrittori, un poeta e uno scrittore. Uno Gabriele D'Annunzio, grande nostro poeta italiano, e l'altro Moravia, dal libro della peste, che io lessi già al tempo del liceo. Sono andato a ricercarlo perché ricordavo 2 frasi che mi colpirono allora. Guardate, quando si studia seriamente, le idee rimangono, eh? Sono passati 50 anni. Io ancora ce l'ho qui dentro, nel mio cervello. Sono andato a ripescarle e l'ho ritrovate. Sentite. Voglio restare col nulla che mi sono creato, con questa secchezza interna, con la mia lussuria sfrenata. È troppo tardi per restare indietro, non ho più l'età. Come posso rinnegare tutto per la fede? Se io fossi sicuro dell'altra vita, dovrei condurre una vita da monaco, rinunciando a tutto. Udite, preferisco il nulla, i vermi che mi mangeranno. Brrr. Quando l'ho ripescata mi sono venuti i brividi, no? E ho detto: guarda qui queste parole come sono sempre vere. Quanto più ti allontani dalla luce, precipiti nel buio del cuore, dei sentimenti e nel buio dell'intelligenza. Preferisco, sentito, il nulla, i vermi che mi mangeranno. Si può contestare, perché non è vero che per vivere da cristiani tocca farsi monaci, eh? Bisogna essere retti, chiaro, lasciamo andare. Ma a sostegno di questo, sentite anche quest'altra testimonianza, ma fissatele perché sono sintomatiche. C'è un personaggio nel libro di Moravia, La Noia, che si chiama Dino, è il protagonista. Dice: sentii che, senza accorgermene, mi ero trasformato in una specie di rottame o moncone d'inferno. Ora, l'aspetto principale della noia era l'impossibilità pratica di stare con me stesso, la sola persona al mondo, d'altra parte, della quale non potevo disfarmi in alcun modo. Sentite come, allontanandoci dalla luce, non solo sparisce la gioia, ma sparisce anche la propria identità, non sa più chi sei. Sei uno che si fa mangiare dai vermi. Due testimonianze terribili. Ma voglio farvi sentire altre due testimonianze. Io ho conosciuto, tanto tempo fa, è morto però da poco, un certo industriale di Milano. Si chiamava De Candia. Era un grande industriale di Milano, il quale, ascoltando la parola di Dio, fu colpito. E disse: ma tutto sto lavoro che faccio, tutti sti soldi che ho, tutta sti industria che mi dà tanta fatica, ma che ne faccio? Sentite che roba. Disse: vendo tutto e costruisco in Brasile un lebrosario. Detto fatto, ha venduto tutto, è nato in Brasile, ha fatto un grande lebrosario. Lui stesso non solo ha costruito, ma si è fatto servitore dei lebbrosi. Pensate che roba. È vissuto per qualche anno con loro, curandoli. Poi a un certo punto, udite, non vi scandalizzate, colpito da un tumore. Quali sono state le sue parole? I sapientoni di oggi direbbero: guarda Gesù Cristo come l'ha ricompensato col tumore. No. La sua vita, racconta la storia, la cronaca, con le cronaca, è stato un canto di gioia. Gioia nel donarsi ai lebbrosi, gioia nel vendere tutto, gioia anche nell'essere con loro malato, non di lebbra ma di tumore. E dice la cronaca che cantava Dio ringraziando il Signore per l'immensa gioia che gli aveva procurato, liberandolo dalla schiavitù del denaro. Che meraviglia, amici. Vedete quante volte io ho detto: non è il dolore, il tumore, quel che vi pare, che spegne il sorriso. Ciò che spegne il sorriso dalla nostra bocca è qualcosa di più profondo, l'interno, è la tristezza interiore, è il vuoto, è il nulla di cui parla D'Annunzio, che ci dà tristezza, noia e disperazione. Preferisco essere mangiato dai vermi. Adesso un'altra bella testimonianza. Io questo l'ho conosciuto ancora. Era l'ausiliare del vescovo Spellman di New York. Siamo nell'anno 50. Ancora l'Italia non aveva la televisione. Siamo nel 54, vi ricordate, no? Con la partita Germania-Ungheria. La ricordo tutta questa storia della televisione. Io lo sentivo già dalla radio nell'anno 50. Si chiama Fulton Sheen. Dovremmo andare sugli altari, beato Fulton Sheen. Sentite che bello. Ma ve lo dico perché dovete tornare a casa oggi col cuore gonfio di gioia al sentire queste parole. Io chiedo a voi, che siete stanchi, infelici, tristi, depressi, ansiosi, di uscirne da questo inferno sgombrandolo per mezzo della confessione e di riempir la vostra anima con l'Eucaristia, con quel pane di vita divina. Anime senza guida, a voi mi rivolgo. Basta con coloro che vi misurano per quello che è di più abietto in voi, le vostre ghiandole e la vostra sensualità. Imparate la vera psicologia della Chiesa, corpo mistico di Cristo, che vi definisce per ciò che di migliore e di più elevato è in voi, per la vostra immagine a somiglianza di Dio che vi ha creati. Il mondo vi definisce per il vostro ambiente, il Signore per il vostro destino. Il Signore vi ama. Provate e vedrete quanto Cristo è soave. Alcuni dicono che abbiamo il nostro inferno già in terra. Inferno, ed è proprio così, ma non tutto. Lo iniziano appena qui. Così avviene anche per il paradiso. Noi iniziamo pure esso qui. E se potessi, tra i miei radioascoltatori, indurre un'anima sola a superare le proprie ansie, amando Dio con tutto il cuore, la mente e le forze, sarei l'uomo più felice della terra, nell'amore di Gesù. Fulton Sheen. Amici, confrontate le due testimonianze. Noi da che parte stiamo? Siamo dalla parte di D'Annunzio, di Moravia, o dalla parte di Candia e Fultocin? Noi vogliamo essere persone aspiranti alla gioia piena, vera, totale? Non c'è che un modo, seguire Gesù Cristo. Ma perché non siamo lieti? Perché? Perché la malattia ci afferra, i tradimenti, le preoccupazioni, ciò che ci angoscia intorno dei nostri parenti, le liti del condominio, la malattia dei figli, la scuola che è sempre, sempre valida e i figli nostri non hanno un futuro. C'è poco da gioire, voi mi dite. È vero, è vero. Ma questo mondo lo dobbiamo cambiare. Lo dobbiamo cambiare! Io in questo mondo non ci sto più bene. Io vedo la gente schizzata, fuori di testa, gente che non ragiona più. Ma quello che mi raccontano i vostri figli nelle scuole, anche ieri, i vostri ragazzi, ma io mi domando dove vanno questi nostri figli, ma dove vogliono andare? Senza cultura, carichi di presunzione, arroganti, prepotenti. Ma sono tutti così? No. Ci abbiamo figli meravigliosi, purtroppo, che devono andare all'estero. Io ho qui i vostri figli, ce n'ho una baracca a Perugino, di ragazzi stupendi. Ma questi ragazzi, quando li faremo lavorare? Quando entreranno con la faccia pulita e le mani pulite a ripulire questa Italia? Ma quando, vorrei sapere io? Per essi non c'è posto spesso. Non c'è poco da gioire, ma perché? È perché, amici, più ci allontaniamo dalla luce che è Cristo e più piombiamo nelle tenebre di che? Dell'arroganza, della presunzione, dell'ignoranza, chiaro, della corruzione. Allora vedete intorno a voi. Io oggi voglio farvi un augurio. Quello che qualche volta sentiamo nella messa. La gioia del Signore sia la vostra forza. Noi siamo qui adesso a celebrare l'Eucarestia. Voi siete venuti dopo una settimana, ognuno di voi, come me, carico di tante cose, cariche di preoccupazioni, cariche di delusioni, cariche di speranza, cariche della gioia. Una ragazzina di Anzi mi ha dato una bella gioia, fa il quarto scientifico, mi ha detto: Doni, ti venga a dare una bella notizia. Che bello, io gioisco per questi nostri figli. Cioè, ho fatto il concorso, sono entrata al Politecnico a Milano Torino, già in quarto, posso scegliere quello che voglio domani. Queste sono le belle notizie. Questi ragazzi devono essere valorizzati, devono essere mandati avanti, perché questa gente c'ha voglia di cambiare l'Italia. Capaci, puliti, organizzati. Amici, io voglio che questa nostra Eucaristia che celebriamo ora sia l'annuncio del profeta. Chi camminava, tutti noi, nella fatica della settimana, oggi ha visto una grande luce, Gesù Cristo. Io voglio augurarvelo, amici miei, che voi qui nell'Eucaristia oggi troviate, e in queste parole, la grande luce che illumina il vostro cammino, che illumina i vostri passi, che riscalda il vostro cuore, che tempri i vostri muscoli interiori dell'anima. Io con questo augurio oggi scioglierò la nostra assemblea, perché la gioia che oggi in questa Eucaristia il Signore ci ha dato, inondando il nostro essere, sia per tutti voi, e portatelo fuori, fonte di contagio, di bontà, di forza e di benedizione. Buona domenica.